Le 8:41, parliamo adesso nella seconda parte della newsline del patto sulla migrazione e l'asilo, l'insieme di nuove regole per la gestione delle migrazioni, il nuovo pacchetto di regole che entrerà formalmente in vigore nel giugno di quest'anno, il 2026, e sarà a quel punto legalmente vincolante per tutti e 27 gli Stati membri, riforma molto complessa, molti i livelli legislativi. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. Perché? Perché tra l'altro c'è stato a San Casciano un incontro con il progetto SAI del territorio di San Casciano, impegnato nell'accoglienza, nei percorsi di inclusione, per cui cerchiamo di capire anche questo nuovo patto europeo che ricadute avrà, che conseguenze avrà anche sui territori. Saluto e ringrazio Giulia Capitani, Oxfam Italia Migration Policy Advisor. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Tra poco sentiremo anche il sindaco di San Casciano in Val di Pesa, Roberto Ciappi, che è l'ente capofila SAI, proprio per rintracciare le chiavi di lettura, comprendere il quadro politico e le implicazioni sul piano dei diritti. Che cosa cambia con questo nuovo patto europeo, Giulia Capitani?
Purtroppo cambia tutto, nel senso che già il vecchio CEAS, cioè il sistema che regolava le procedure d'asilo in Unione Europea, presentava diverse falle dal punto di vista della tutela dei diritti delle persone. In realtà si tratta di una rivoluzione completa. Innanzitutto sono 9 regolamenti e una direttiva. Cosa significa questo, al di là dei tecnicismi? Che la Commissione europea, le istituzioni europee si vogliono tenere in mano la gestione dei dossier, lasciando però attraverso l'utilizzo di un'amplia tecnica derogatoria agli Stati membri la gestione delle questioni più compromettenti, come ad esempio il trattenimento, quando non proprio la detenzione dei richiedenti asilo. Di fatto è un corpus normativo gigantesco che va a sistematizzare tutte quelle procedure illegittime che noi come organizzazioni che si occupano di richiedenti asilo, rifugiati e diritti umani avevamo denunciato in questi anni, come quello dell'approccio hotspot. E di fatto si basa su alcuni punti, tutti a nostro avviso deteriori. Una spinta ulteriore all'esternalizzazione, cioè al cercare di bloccare le partenze delle persone attraverso accordi bilaterali con paesi di qualunque tipo, attraverso il trattenimento appunto in struttura nelle diverse fasi dell'accoglienza di persone, compresi nuclei familiari, compresi quindi anche minori, anche se dovremo vedere come le norme saranno recepite, che non potranno allontanarsi dai luoghi a cui sono destinate, cercando diciamo di indorare un po' la pillola con il meccanismo della solidarietà tra gli Stati membri, che in realtà ancora una volta ha fallito nell'aiuto ai paesi frontalieri come ad esempio l'Italia. Perché una cosa che senz'altro non è cambiata è il criterio del paese di primo ingresso del regolamento Dublino, cioè è sempre il paese in cui per primo arriva il migrante a doverne esaminare la domanda d'asilo. E giusto per dare un esempio, l'Italia è il paese che deve predisporre il numero più alto fra tutti gli stati membri dell'Europa di posti in frontiera dove applicare le procedure accelerate di riconoscimento o diniego della domanda d'asilo. Questo anche per dimostrare quanto certe posture sovraniste poi nella diplomazia vera, quando ci si va a confrontare con stati membri come la Germania o la Francia, lasciano il tempo che trovano. Questo è chiaramente un patto fatto per bloccare non solo le partenze, gli arrivi in Europa, ma una volta che ci sono state gli arrivi in Europa, per bloccare i movimenti secondari, cioè per fare in modo che le persone restino in Italia nel nostro caso.
È chiaro, sembra che l'intento legislativo di ridurre l'immigrazione irregolare verso l'Unione Europea sia la consueta fabbrica ancora più sofisticata di produzione di immigrazione illegale, che poi sostiene una parte importante della nostra economia, vivendo appunto nella illegalità in questo senso. C'è una questione che riguarda la pericolosità del paese di provenienza. Se ho capito bene, Capitani, mi corregga se sbaglio, se io parto da un paese considerato pericoloso, transito da un paese considerato non pericoloso, vengo valutato sul secondo paese in qualche modo.
Allora, diciamo che c'è ancora più grave di così. Diciamo che la settimana scorsa il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza non solo il concetto del paese di origine sicuro, che fa sì che se un paese che l'Europa sicuro, l'Europa e gli Stati membri che possono poi allargare la lista, ha diritto solo alla procedura accelerata, significa cioè che la sua domanda d'asilo verrà trattata in modo sommario, con tempi molto veloci e con un dimezzamento dei tempi per il ricorso e quindi per una difesa effettiva. Ma la vera grande novità è il concetto del paese terzo sicuro, perché il voto del Parlamento europeo sostiene che una persona che arriva e chiede asilo in Italia può essere di fatto deportata, perché non ci sono molti altri termini da utilizzare, in un paese che non è il suo paese d'origine, e poteva dimostrare di avere un legame con questo paese, ad esempio vi aveva risieduto alcuni anni, aveva avuto un lavoro, aveva membri della propria famiglia. Adesso vale come legame anche il solo transito, cioè basta esserci passati per pochi giorni, ma peggio ancora, può essere considerato un paese terzo sicuro un paese che la persona in questione non ha mai visto, non sa nemmeno dov'è. Basta che ci sia un accordo bilaterale con un paese membro, come ad esempio l'Italia, o con l'Unione Europea, che fa sì che quel paese, ovviamente con un contraccambio sostanzioso e merito, accetti questi asilanti sul proprio territorio, che quindi un paese che non conoscono, e obbligati lì a chiedere asilo. Questa è veramente un'enormità.
Grazie davvero per queste informazioni e per queste riflessioni, su cui torneremo, perché veramente, come ha detto lei all'inizio, cambia tutto. Giulia Capitani, Oxfam Italia Migration Policy Advisor, buona giornata a lei.
Buona giornata a voi, grazie mille.
Giorgia Meloni lo ha detto con chiarezza, ha detto adesso vedrete come il protocollo Albania inizierà a funzionare. C'è chi lavora invece su altri protocolli, come ad esempio il SAI. Adesso raccontiamo anche questo acronimo, che cosa significa. Il San Casciano in Val di Pesa è ente capofila di questa progettualità che immagina accoglienza e inclusione. Il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, buongiorno a lei, ben trovato sindaco.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
C'è stato anche un appuntamento, un incontro di recente molto importante dedicato a questo. Che cos'è SAI? Che cos'è questo progetto di cui siete capofila, sindaco?
SAI è un sistema d'accoglienza che prevede un superamento di quello che è la prima accoglienza. Noi nel 2015 abbiamo ospitato sul nostro territorio il progetto CAS, che invece è quello di prima accoglienza, e poi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità insieme all'ente gestore, a chi organizzava appunto il CAS, per trasformarlo in SAI. Il SAI di fatto, prima in SPRAR, era, insomma, sono tutti questi termini un po' particolari, ma di fatto si parla di accoglienza. Accoglienza che ora noi siamo capofila, ma di tre comuni, insieme a Greve e a Barberino Tavarnelle, dove insieme a delle associazioni del territorio, la Misericordia di Tavarnelle, ma anche Oxfam Italia, facciamo accoglienza con 46 posti, in realtà 42 persone tra uomini adulti e famiglie. E facciamo accoglienza. Cosa significa accoglienza? Significa prevedere tutte quelle necessità proprio per poi riuscire a un'integrazione piena, l'assistenza fino alla capacità di diventare autonomi, accordi con aziende per riuscire a fare una piena integrazione con una scuola per italiano, tutta una serie di attività e di corsi che servono a imparare o dei mestieri, o comunque tutto quello che diventa necessario per diventare autonomi, perché di fatto quando si parla spesso di integrazione non si tiene conto che persone che vengono da un altro paese semplicemente perché scappano dalla guerra e diventano rifugiati, probabilmente hanno perso tutto, non hanno niente e chiaramente con il cambio di paese probabilmente non hanno neanche quelle competenze o quelle conoscenze. Quindi riuscire a dargli tutti degli strumenti che consentano a mettere in piedi quella che può essere una nuova vita può essere uno degli elementi che dà forza sia alle comunità ospitanti sia naturalmente attraverso a quello che è le capacità di quella persona di crescere, di diventare un cittadino come gli altri.
È un sistema che funziona, Sindaco, cioè questa è una risposta più silenziosa di altre, tipo appunto il protocollo Albania, che fa molto parlare di sé anche per lo scandalo della quantità di denari sprecati in qualche modo, oltre che per il concetto che sta alla base. Questo sistema, sai, invece è un sistema di territorio, di prossimità, che funziona, no? Anche praticamente, concretamente, questo cerchiamo di capire.
Io credo che abbia una doppia valenza. Da una parte funziona perché si danno degli strumenti concreti per crescere e per diventare cittadini. Dall'altra ha una funzione anche sulla comunità ospitante, che prende consapevolezza e capisce che quelle differenze che magari vengono tanto messe alla ghigliottina sui media, in TV, dove si parla sempre di uno scontro anche, diventa all'interno di comunità anche piccole come le nostre un modo per creare un percorso e far diventare effettivi cittadini, e quindi, come dire, prendo un cammino di consapevolezza comune. Poi, lavorando all'interno delle associazioni anche di volontariato, lavorando anche inserendo via, perché poi fanno volontari come fanno i volontari gli altri, anche su questo aspetto diventa un sistema molto più parallelo, quindi dove non c'è chi subisce un obbligo e chi come dire si approfitta di quell'obbligo. Sappiamo che siamo un paese che ha una scarsa natalità, sappiamo che abbiamo dei problemi anche da un punto di vista lavorativo, perché in molte aziende si cercano persone che hanno bisogno di lavorare. Ecco, perché no creare un percorso che si va a dare dignità e possibilità a chi magari fino ad oggi non ce l'ha avute.
Sindaco Ciappi, grazie per essere stato con noi e per averci raccontato di questo importante progetto dell'Italia, di cui siete capofila nei vostri territori per quello che riguarda il tema delle migrazioni. Buona giornata a lei.
Buona giornata a voi e un ringraziamento ancora a COP21 che ci segue in questo importante progetto.